Allora, in questo video facciamo una descrizione minimamente accurata di come sia nato il software libero. Questo lo si fa bene andando a rivedere le storie di, diciamo, un paio di personaggi che sono sostanzialmente misconosciuti e che invece avrebbero ragione di essere conosciuti molto più di quanto lo siano altri. Quali l'ex patron di Apple, Steve Jobs o di Microsoft, Bill Gates. Mi rifaccio un attimino da ciò che avevamo fatto nell'ultima, da ciò che avevamo raccontato nell'ultimo laboratorio. E, beh, avevamo fatto un pochino una critica dei dispositivi moderni, mettiamola così, senza atteggiamenti talebani, perché come vedete, cioè, io li uso ampiamente, ma si tratta di ricollocarli e di non perdere di vista gli strumenti tradizionali. Quindi scorro rapidamente, avevamo enfatizzato il fatto che la massima creatività la si esprime di fronte a un foglio di carta bianco con una matita. Avevamo rivestito questa immagine con l'idea della mediazione culturale, per cui siamo in presenza di un soggetto che, grazie alla mediazione culturale, poi agisce su un oggetto, va bene? Dove è fondamentale naturalmente la cultura, e avevamo detto, per esempio, se io volessi scrivere qui un sonetto in finlandese, avrei bisogno di una sostanziale conoscenza sulla lingua finlandese, sulla poesia, sulla metrica, eccetera. C'è un ruolo anche degli strumenti, chiaramente bisogna sapere usare la carta e le matite, ma chiaramente è quasi ridicolo in questo contesto. Poi viene fuori il computer, che è una macchina, beh, diciamo, largamente sconosciuta e continua a esserlo per i più, ecco perché qui è così scura, diciamo. Però c'è la tastiera con tutti i caratteri ortografici, che se manovrata con maestria consente una grandissima libertà di espressione. Si può col computer anche disegnare, fare grafica, fare musica, eccetera, ma c'è un carico cognitivo maggiore sul fronte strumentale, per cui nel medesimo schema che è imperniato sulla mediazione culturale, grazie alla quale il soggetto interviene sull'oggetto, e la parte dello strumento, diciamo, è più importante qui, è più importante. Per poi giungere ai touchscreen, che hanno delle meravigliose capacità, anzi, a dirla tutta, poi dentro sono praticamente le stesse macchine dei computer, ma sono stati commercializzati in maniera diversa. Imprigionando per certi versi l'utente, ecco che qui quelle meravigliose mani che consentivano di esprimere l'intelligenza anche artigianale, diciamo, dell'autore, è ridotto a un dito che fa tap qua e là. E abbiamo discusso la volta scorsa del fatto che qui le interfacce predominano e sono. In realtà chi comanda è colui che ha prodotto l'interfaccia, che ci mette i comandi che vuole, li dispone come vuole, togliendo completamente quell'aspetto universale che hanno le lingue informatiche, per così dire, che sono quelle che stanno alla base di un uso, diciamo, informato e culturalmente adeguato di un computer. Ecco, qui nei touchscreen è stato fatto tabula rasa di questo, per cui l'utente, quando ha una necessità nuova, può solo sperare di trovare un'app nuova che gli consenta di fare quelle cose. Qui è il mercato che domina, perché se io cado nel recinto Apple, poi dopo mi è precluso sostanzialmente tutto il mondo Samsung o tutto il mondo o altri mondi. E questo Questo è un aspetto negativo dal punto di vista culturale e certamente nel contesto della formazione. Anche perché obbligare alla scelta di strumenti specifici crea un problema proprio di democrazia, di accesso all'istruzione. Perché se si scopre che in una scuola in realtà le cose si possono fare tramite l'ingresso nel recinto Apple, beh, è da discutere il fatto che poi tutte le famiglie se lo possano permettere. E qui in generale la mediazione, naturalmente tutto è diventato rosso perché ai nostri occhi tutto ciò appare critico, e la mediazione è diciamo, certo, richiede la cultura, ma lo strumento prepondera. E questo lo troviamo preoccupante.